Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die. Cosa si nasconde dietro il comportamento di un artista? Cosa ci aspettiamo da loro? Ma siamo certi che quello che ci raccontano nelle canzoni racchiude il loro reale pensiero? Siamo capaci di comprendere tutte le loro problematiche, i loro vizi, i loro capricci? La musica rock ti dà la possibilità di scegliere in autonomia quale strada percorrere. A volte è un insegnamento, ma anche un'esortazione a ribellarsi al sistema. Tu da che parte vuoi stare? Dalla parte della star preferita o seguire il tuo istinto? Cammino per la strada, qualcuno mi vede e mi chiama per nome, si firma. Mi ringrazia e vuole sapere qualcosa di una vecchia canzone. Scusami, ma non so di che cosa stai parlando. Guarda che non sono io. Ti stai sbagliando. Se credi di conoscermi, non è un problema mio. Guarda che non sono io quello che mi somiglia. La fotografia che ti porti via non vale niente, perché quello non sono io.
Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto, che ti prende la mano e che ti asciuga il pianto. Cammino per la strada, qualcuno mi vede e mi chiama per nome. Si ferma e mi ringrazia, vuole sapere qualcosa di una vecchia canzone. Ed io gli dico, scusami però, non so di cosa stai parlando. Sono qui con le mie buste della spesa, dove ti sto scappando. Se credi di conoscermi, non è un problema mio. Guarda che non sto scherzando, guarda come sta piovendo, guarda che ti stai bagnando, guarda che ti stai sbagliando, guarda che non sono io. Guarda che non sono io quello che mi somiglia, l'angelo a piedi nudi o il diavolo in bottiglia, il vagabondo sul vagone, la pace fra gli ulivi e la rivoluzione. Guarda che non sono io la mia fotografia, che non vale niente e che ti porti via. Cammino per la strada, qualcuno mi vede e mi chiama per nome. ferma e vuol sapere, e mi domanda qualcosa di una vecchia canzone. Ed io gli dico: scusami, però non so di cosa stai parlando. Sono qui con le mie buste della spesa, lo vedi, sto scappando. Se credi di conoscermi, non è un problema mio. E guarda che non sto scherzando, guarda come sta piovendo, guarda che ti stai bagnando, guarda che ti stai sbagliando, guarda che non sono io.
Mick Jagger scopre Steve Ray Vaughan durante una serata in un pub locale. Dice: mi aveva impressionato quel suo modo di suonare, che mi ricordava Jimi Hendrix, ma lui spingeva al massimo gli amplificatori, sembrava più metallico del blues. Era dai tempi di Rory Gallagher che non sentivo un chitarrista suonare blues in quella maniera. Ne parlai con gli organizzatori del Festival Jazz di Montreux e loro invitarono i Double Trouble a suonare. Ricordo che il pubblico lo fischiò impietosamente. Aveva questo approccio così potente da aver infastidito gli appassionati del blues classico. Ma per Steve il blues era la sua passione. Era un innovatore, era giovane. Non gli andava di imitare i maestri come facevano tutti. Pensa, era talmente appassionato di Albert King e quando seppe che nella stessa sera in cui si esibiva in un altro club suonava proprio Albert King, salì sul palco, andò al microfono e disse: ragazzi, mi dispiace, ma stasera suona Albert King qui vicino. Io vado a sentirlo e se ci capite qualcosa di blues verreste di corsa anche voi. Racconta Steven Tyler. Se pagavo per avere la droga? Sì, ma di solito erano altre persone a comprarla. Spesso trascorrevo le serate con John Belushi. Lui era capace di andare avanti con la droga per ore. Spesso rimanevo scioccato nel vederlo ancora in piedi dopo essersi fatto tutta quella roba. Alla fine anch'io sono finito in riabilitazione. Sono quasi morto per 3 o 4 volte. I miei amici mi mettevano nella vasca da bagno piena d'acqua fredda per farmi riprendere. In quei casi continui a sniffare e a bere e non ti rendi conto di quando diventa troppo. Quando abbiamo suonato Light My Fire al Sullivan Show, non abbiamo distrutto il set o detto parolacce e non abbiamo usato il nome di mio fratello al posto di Jim. Eppure, resta una delle apparizioni televisive più controverse di sempre. Secondo la storia raccontata da quella che si presume sia la biografia definitiva di Doors, Nessuno uscirà vivo di qui, un produttore ci avrebbe chiesto di non cantare la parola Higer e noi avremmo cospirato per ignorare l'ordine dopo che ha lasciato la stanza. Secondo il film di Oliver Stone su The Horse, Jim avrebbe esagerato la pronuncia della parola Higer per protestare contro il tentativo di censura. Nella biografia di Ray, invece, dopo lo show, un produttore si sarebbe messo a gridare e minacciarci dicendo che non ci saremmo più esibiti al Sullivan. Jim avrebbe risposto serafico: «Ehi, e quindi? L'abbiamo appena fatto!» Nel camerino, in realtà, la proposta di cambiare il testo non c'era sembrata affatto un'offesa. Pensavamo stessero scherzando. Light My Fire era al primo posto da settimane, era su tutte le radio del paese. L'avevamo suonata in dozzine di show televisivi. A nessuno importava della parola Higer. Non potevano dire sul serio. Per quanto riguarda la performance di Jim, le riprese originali sono in giro e potete vedere con i vostri occhi che quasi non si è mosso per gran parte del pezzo. In televisione Jim non si comportava come nei concerti. Le luci, le telecamere e l'atmosfera artificiosa di uno studio lo mettevano a disagio. Non abbiamo mai cospirato per non modificare il testo e non ne abbiamo parlato dopo l'esibizione. Secondo me, Jim era solo nervoso. Eravamo al Sullivan, era la TV nazionale, era dal vivo. Ha messo il pilota automatico e l'ha cantata come aveva fatto milioni di volte. Forse non era neanche attento quando hanno suggerito di modificare il testo. Ma anche se l'avesse fatto di proposito, probabilmente non pensava fosse un problema. Forse il manager Billy Siddons è stato sgridato dallo staff dello show, ma non ricordo né grida né minacce di non poter tornare ad esibirci lì. Di sicuro non ricordo la parola da duro di Jim al produttore. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Shine and set the night on fire.
Nella loro testa la vita era un grande party. Non è stato facile perché mi sono perso molto divertimento. Io ero il ragazzo pulito, quello che guidava il furgone e che si occupava di tutte prima e dopo i concerti. È uno stile di vita che ho iniziato nei primi anni 80 perché avevo bisogno di un equilibrio nella mia vita folle e frenetica legata al mondo del rock and roll. Io ero quello a posto della band, stavo con 3 tossicodipendenti. Io dovevo guidare, dovevo raccogliere i soldi e assicurarmi che tutti arrivassero ai concerti. Li dovevo tirare giù dal letto. Qualcuno quel lavoro lo doveva fare se si voleva che il gruppo ce la facesse. La mia alternativa alla musica sarebbe stata lavorare in una fabbrica e quindi non avevo dubbi, dovevamo farcela. Ho trascorso il mio lockdown nella mia fattoria di campagna. In quasi 2000 ettari avevo tutto lo spazio che mi serviva per camminare. Il ritmo della terra non cambia, le coltivazioni non si fermano, la natura va avanti. C'è un vecchio detto inglese che dice di vivere come se dovessi morire domani, ma di coltivare la terra come se dovessi vivere per sempre. In più di un'occasione, Daltrey, classe 1944, ha dichiarato di essere allergica al fumo di sigaretta e anche alla marijuana, arrivando a interrompere un concerto a causa di un fan che fumava uno spinello sotto il palco. L'episodio che ha fatto infuriare Daltrey è successo a New York nel 2015, dove la band era impegnata in un concerto al Nassau Coliseum. Durante la serata ha sentito un forte odore di marijuana ed ha minacciato di interrompere il concerto, rendendosi protagonista anche di un paio di scambi verbali con il consumatore presente in sala. «È una tua scelta! Io non posso farci niente, anzi, sto facendo del mio meglio!» ha ribattuto il fan. Ma i toni non sono rimasti così pacati. «Ti suggerisco l'assunzione rettale!» ha aggiunto Pete Townshend. «È anche più veloce!» ha rincarato la dose Daltrey. In molti si saranno chiesti com'è possibile che una rockstar come Roger Daltrey, leader di una delle più leggendarie rock band di tutti i tempi, che ha vissuto una vita piena di eccessi, adesso sia diventata così intollerante nei confronti della gente. La ragione sarebbe del fatto che durante il concerto effettivamente Daltrey avrebbe avuto un calo di voce, probabilmente a causa del fumo che saliva dalla platea. A onor del vero bisogna ricordare che erano stati apposti numerosi cartelli che invitavano il pubblico a non fumare durante lo spettacolo, anche per un'effettiva e documentata intolleranza al fumo da parte di Roger Daltrey.
Thank you. Change can settle down and be doing just fine till I hear an old freight rolling down the line.
E quando me ne sarò andato e sarai davanti alla mia tomba, di solo che Dio ha chiamato a casa un vagabondo. Hank Williams, da Ramblin' Man, 1952.
I love you, baby, but you gotta understand, when the Lord made me, he made a ramblin' man.
L'entrata del paese nella Seconda Guerra Mondiale crea grossi problemi alla band, in quanto tutti i membri sono chiamati a servizio ed i rimpiazzi si rifiutano di suonare con Hank Williams a causa dei suoi seri problemi con l'alcol. Il suo idolo, Roy Acuff, per metterlo in guardia dall'alcol, gli disse un giorno: Hank, tu hai una voce da $1,000,000, ragazzo, ma un cervello da 10 centesimi. Nonostante gli avvertimenti di Acuff, Hank continuò ad alzare il gomito fino al punto di farsi cacciare da locali e stazioni televisive. Nel 1943 Williams conosce Audrey Shepherd ed i due si sposano qualche anno dopo. Lei diventa anche la sua manager, creandone una celebrità. Nel 1950 Williams comincia ad incidere con il nome d'arte di Luke the Drifter, Luke il Vagabondo, un soprannome datogli per la sua abitudine ad identificarsi in personaggi dal difficile valore morale, spesso recitando i suoi pezzi rispetto al tipico canto da crooner. Questa scelta anticommerciale rese esitanti i più popolari DJ a mandare in onda i suoi pezzi, incidendo sensibilmente sulle vendite del cantante, ma portando Hank ad avere come alter ego Luke the Drifter per le canzoni dai temi più spinosi. La leggenda di Hank Williams ha indubbiamente due facce. Se da una parte canta della sua anima da attaccabrigo ubriacone ed impenitente, o di un vagabondare senza scopo né ragione, in altri testi traspare il rimorso straziante di un uomo che ha perso la strada. La vita di Hank si rivelò presto incompatibile con il successo. Il suo matrimonio, turbolento fin dall'inizio, ci mise poco a sgretolarsi, ed all'alcolismo si aggiunsero la dipendenza dalla morfina ed altri antidolorifici, sostanze che Williams assumeva anche a causa del suo costante mal di schiena causato dalla spina bifida. Poco più tardi i Drifting Cowboys decisero di sciogliersi perché Hank costava in alcol più di quanto gli organizzatori pagassero per gli show. Il 1 gennaio 1953 Williams deve suonare a Canton, Ohio, ma il volo gli viene annullato a causa del cattivo tempo. In precarie condizioni fisiche a causa del whisky e degli antidolorifici, assolda uno chauffeur, ma questi, visto lo stato di Williams, prima di lasciare l'hotel fa chiamare un medico che gli inietta 2 siringhe di una soluzione di vitamina B12 e morfina, provocando un mix letale. Poco dopo il 17enne Carr, conducente dell'auto presa a nolo, rinveniva sul sedile posteriore il corpo senza vita di un uomo fragile, che aveva cambiato il modo di concepire la musica, di un artista che nei tempi degli smoking, dei martini cocktail e dello stile di vita distaccato dei vari Frank Sinatra e Dean Martin, parlava dell'America dei vagabondi e dei disperati, eroe puro, dei mediocri e degli ignoranti. Un artista che cercava la redenzione per quello che la vita gli aveva inflitto. Sul sedile su cui Hank moriva vennero trovate alcune lattine di birra ed il pezzo mai inciso, Then the Faithful Day Came. Dunque, il giorno fatale è giunto. L'ultima canzone edita di Williams, dal titolo nefasto I Never Get Out of This World Alive, non uscirò mai vivo da questo mondo, usciva 5 giorni dopo la sua morte. Johnny Cash. Quando ho sentito Heart ho pensato, suona come qualcosa che avrei potuto scrivere negli anni 60. Ci sono più cuore, anima e dolore in quella canzone che in tante mie venute dopo. Ha risposto Trent Reznor. Mi sembrava incredibilmente sbagliato sentire quella voce massiccia sulla mia canzone. Quella cosa che avevo scritto nella mia camera da letto in un momento di fragilità, adesso la stava cantando Johnny Cash. Mi fece andare fuori di testa, mi sentivo come se stessi guardando la mia ragazza scopare con qualcun altro. Come se avessi costruito una casa e qualcun altro ci si fosse trasferito dentro. Quello che resta è però l'associazione tra Heart e la scomparsa del grande Cash. L'ultimo album, La deriva della malattia, la morte dell'adorata moglie June. E nei nostri occhi la sintesi di un video che è una lama emotiva, il video di un uomo dignitosissimo che non consuma la sua ultima cena, che compie il rito finale tra ricordi e rimproveri amari quanto inutili. La sua casa museo, poi bruciata nel 2007, già in avanzato stato di abbandono, i suoi successi, i suoi fantasmi. Un vecchio troppo consapevole che guarda in camera tra feticci ormai svuotati di significato ed impietose immagini di un tempo, del vigore artistico e virile che sorridono fiere tenute in contrasto col pallore della solitudine. L'unica compagna rimasta. Alla fine reclina il capo e chiude il pianoforte nel silenzio.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away,
ed anche per questa sera siamo giunti alla conclusione. Maurizio Angus Bidoli e Rock and Roll Can Never Die vi danno appuntamento alla prossima puntata, sempre qui dalle frequenze di radiosonar.net e geminenetwork.it. Un abbraccio e come sempre, viva il rock! Ciao!
Rock and roll can never die.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.